Il 18 novembre ricorre la giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. E in occasione di questa ricorrenza, la diocesi di Bolzano-Bressanone ha inviato alle parrocchie manifesti con la scritta «Stop agli abusi in ambito ecclesiale» e con riferimenti allo sportello specifico attivo dal 2010 al quale ci si può rivolgere nei casi di abusi, sospetti o anche segnalazioni di abusi su minori. Un'iniziativa davvero lodevole da parte della diocesi, e vogliamo approfondire l'argomento quest'oggi con Don Paolo Remmer. Benvenuto Don Paolo.
Buongiorno Adriana, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di NBC.
Allora Don Paolo, la domanda che vorrei farle è: ma secondo lei per quale motivo si decide di diventare sacerdote? È davvero sempre per vocazione? Oppure a questo punto, visto i tanti casi di pedofilia che, apriamo una parentesi, avvengono in tutte le confessioni religiose, può capitare che qualche persona che ha qualche difficoltà nella sfera sessuale possa sentirsi indotta a diventare sacerdote per stare a contatto con i bambini?
A questo riguardo noterei due notizie piuttosto tristi. La stragrande maggioranza degli abusi sui minori avvengono nel contesto familiare, ad opera quindi di congiunti, e questo è il fenomeno più triste di cui si parla ancora troppo poco.
Certo.
L'altro fenomeno triste è che le vocazioni sono radicalmente in calo, e quindi i casi saranno sicuramente minimi da questo punto di vista, anche perché negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, si vagliano molto attentamente i candidati al sacerdozio e alla vita religiosa. Cioè, se un tempo si guardava forse più a far numero e c'erano proprio i padri vocazionisti che giravano nelle vallate a cercare candidati, ragazzini che volevano studiare, famiglie che non potevano mantenerli, così via, e quindi si tiravano su ovest et boves, per dirla in latino, perché in italiano suonerebbe un po' male, cani e porci, no? Quindi lo diciamo in latino, ovest et boves, e quindi capitava che nella quantità ci fosse spesso una qualità molto varia. Oggigiorno i candidati alla vita religiosa sacerdozio sono veramente pochi, e i formatori hanno una specifica preparazione per vagliare le persone. Vengono sottoposti tutti a degli esami psicodiagnostici, viene visionato per circa 5-6 anni durante il cammino formativo il loro comportamento. Se ci sono sospetti fondati si va più a fondo, e se si vede che i sospetti sono, diciamo così, corrispondenti alla realtà, la persona viene bloccata nel suo percorso. Ricordo un caso che abbiamo avuto una quindicina di anni fa al seminario di Bressanone: un ragazzo sospettato di certe attenzioni particolari, dopo un accurato esame dei fatti, avendo ascoltato testimoni e così via, fu licenziato dal seminario e non gli poté più mettere piede, perché sicuramente non possiamo nascondere dietro il dito, non possiamo negare che ci siano stati tanti casi, veramente una quantità vergognosa nel passato, ma l'importante è imparare dal passato, chiedere scusa alle vittime.
Certo.
E inibire ogni potenziale carnefice del futuro.
Certo, poi apriamo una parentesi: la Chiesa, come anche altre confessioni religiose, ad esempio in Australia, ha aderito al piano di risarcimento vittime, quindi effettivamente c'è da parte della Chiesa la volontà di riparare al danno che non è voluto sicuramente dai vertici, ma da singoli individui che da una parte hanno avuto le loro perversioni, dall'altra invece hanno voluto coprire, magari per evitare lo scandalo, come succedeva un po' anni addietro. Ci sono dei sacerdoti che diventano tali, accennava lei, anche perché magari è una tradizione di famiglia, per motivi professionali. Succede ancora?
Direi nel nostro contesto assolutamente no. È un fenomeno che risale ancora al secondo dopoguerra, se vogliamo, ma negli ultimi 30 anni sicuramente entrano persone che hanno una motivazione forte, e sono parecchi quelli che lasciano durante il cammino di preparazione, e che è un segno di sincerità e di autenticità. Non ci sono più casi di vocazioni tra virgolette forzate o blandite in qualche modo. Un caso su cui si veglia molto è quello dei superiori, diciamo dei vertici, i vescovi, i cardinali, che non possono più limitarsi a spostare un prete sospettato, ma devono andare a fondo.
Assolutamente.
E ogni tanto, quando si parla di questo tema durante conferenze che tengo nelle varie parrocchie della diocesi, così, io dico sempre: se vi sono sospetti, non lasciate che questi maturino finché se arrivi a far scoppiare uno scandalo, parlatene col vicario, parlatene col responsabile, Don Gottfried Ugolini, indicato dalla diocesi come persona competente in questo caso, perché prete e psicologo, anzi adesso addirittura opera a Roma per la Chiesa Universale su questo campo, e quindi parlatene per andare a fondo, perché non sia magari, diciamo così, infamato un innocente, e perché non venga invece passato sotto silenzio una bomba a tempo, una bomba orologeria pericolosa.
Certo, ha perfettamente ragione, perché si rischia anche l'esatto opposto, andare a incolpare una persona quando in realtà poi è assolutamente innocente. Che consiglio darebbe lei alle persone che a motivo di questi fatti si stanno allontanando dalla fede?
Sì, direi che assolutamente non bisogna confondere i singoli soggetti con quello che è il messaggio e l'intento, diciamo la mission della Chiesa, che non è affatto quello di turbare la serenità e l'equilibrio dei ragazzini, ma senz'altro di educarli, di portarli a essere persone mature, indipendenti e felici. Quindi bisogna sicuramente parlare chiaro, citare i propri malesseri, i propri sospetti, essere comunicativi, non attendere, non tacere per quieto vivere, ma far notare, perché si faccia verità, sia in senso positivo che in senso negativo. La diocesi garantisce il massimo anonimato, ci si può rivolgere appunto a questo sportello apposito che è stato voluto a suo tempo dal vescovo Golzer, ma che anche il vescovo Muser attuale sottolinea e incoraggia molto. Non vogliamo che ci sia del torbido nella Chiesa. La Chiesa suggerisce anche sul sito della diocesi vari filmati sul tema, libri che approfondiscono la questione. Può essere utile formarsi un'idea più concreta e più approfondita di questo tema veramente delicato. Io personalmente, che amo molto i bambini, ho dei nipoti, ho un figlioccio con cui ci vogliamo molto bene, facciamo tante cose insieme, non potrei sopportare l'idea che loro venissero fatti oggetto di attenzioni particolari da parte di nessuno, tantomeno da un confratello. E quindi bisogna parlare chiaro, esprimere i propri dubbi e sospetti e andare a cercare quale sia la verità effettiva.
Perfetto, e allora in chiusura vogliamo dare qualche contatto telefonico, anche il sito della diocesi, per chiunque volesse segnalare qualche abuso, qualche sospetto o comunque qualche suo dubbio?
Certo, il sito si trova su www.bz-bx.net, sono le sigle di Bolzano e di Bressanone, la tedesca BRICS, no? Quindi www.bz-bx.net, e come numero di telefono suggerisco lo 0471 30 62 00, a cui risponde il centralino della diocesi, al centro pastorale di Bolzano, che saprà indicare dove si può rintracciare il responsabile di questo settore. Domenica 22 novembre ci sarà una campagna di sensibilizzazione in tutte le chiese, con manifesti, con una mano alzata e la scritta stop agli abusi nell'ambito ecclesiale, perché si vuole che questo messaggio sia condiviso non solo dal clero ma anche dai fedeli laici.
Perfetto, Don Paolo, complimenti per questa iniziativa e grazie per essere stato con noi.
Grazie cara Adriana, un augurio di buona e serena giornata a tutti quelli che seguono NBC.